Ok, Marco capitolo 8, faremo tutto il capitolo stasera. Ci sono tante storie interessanti qui. Ogni storia potrebbe essere un minimo un sermone, magari due a volte, però faremo qualche commento, eccetera. Marco capitolo 8, versetto 1. In quei giorni, essendovi una folla grandissima e non avendo da mangiare, Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse loro: «Ho pietà di questa folla, perché sono già 3 giorni che stanno con me e non hanno di che mangiare». Allora, adesso vedremo come Gesù affama ai 4.000. C'è una grandissima folla, come viene scritto là, nella sua parola. E ha detto che questa folla segue Gesù, sta con Gesù per 3 giorni. Hanno avuto 3 giorni di insegnamenti del nostro Signore. Hanno visto i suoi miracoli. Non sarebbe bellissimo questo, no? Passare 3 giorni con il Signore, insegnando tutto il giorno. Non sa, il ritiro della Chiesa, andiamo con Gesù 3 giorni, no? Mamma mia. Lui sta affamando questa folla spiritualmente, no? Però vede anche il bisogno fisico qui. Deve soddisfare questo bisogno. E mi ha fatto venire in mente proprio questa cosa, che è in Giacomo, è uno dei miei libri preferiti, e in Giacomo capitolo 2, versetto 14-17, parla di soddisfare i bisogni pratici. Dice così, Giacomo 2, 14, dice: «A che giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? O se un fratello o una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano, e qualcuno di voi dice loro: andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo? A che giova? Così è pure della fede. Se non ha le opere, per se stessa è morta». Allora, noi non possiamo semplicemente ministrare, no? E in modo spirituale e mai soddisfare i bisogni fisici o fare il ministero pratico che ci vuole. Cioè, questo non lo possiamo fare. Non possiamo semplicemente venire a un fratello e dire: ok, prego che Gesù ti affamma nel nome di Gesù e andiamo via. No, non è così. Se noi abbiamo i mezzi, perché non diciamo: dai, vieni a casa mia, mangiamo insieme oggi. Oppure, ti porto in supermercato, compriamo un carrello di cibo, di alimentari, no? E li portiamo a casa tua, no? Io ho visto proprio questo, no? Cioè, mi è successo che delle borse di cibo sono apparsi davanti alla porta mia con panolini e tutto, proprio quando ci serviva di più, no? Cioè, così Dio ha messo nel cuore di qualcuno di portarci cibo e panolini. E questo è bello, il ministero pratico. Non soltanto ricevendo dal Signore, però mettendo in pratica quello che Lui ci insegna. Versetto 3. «E se io li rimando digiuni a casa, verranno meno per via. Alcuni di loro, infatti, sono venuti da lontano». Allora, Gesù non li manda a casa semplicemente, no? Lui vede questo bisogno fisico, no? E Lui è pronto per soddisfare questo bisogno fisico. Adesso mettiamo in mappa se potete. Allora, vedete il Mar di Galilea? Loro sono nella Decapoli, ok? E quella parte sud, tutta quella parte grande là del sud del Mar di Galilea, un po' per capire dove siamo, dove ci troviamo. E loro stanno vicino sono nel deserto, no? Scritto in italiano è deserto, cioè, nel senso che
in un posto selvaggio, cioè un posto dove non sono in una città, ok? E quindi lui sa che per alcuni di loro sono venuti da lontano, a casa loro è molto lontano. Quindi non possono semplicemente camminare a casa, mangiare con la loro famiglia e dopo tornare. Quindi Gesù chiama ai suoi discepoli a mettere in azione la loro fede. Versetto 4. E i suoi discepoli gli risposero: come potrebbe alcuno saziare di pane costoro chi è qui nel deserto?
I discepoli vedevano l'impossibilità di questo compito. Penso che non c'erano dei panifici nel deserto. Ok? Quello che Gesù chiedeva era impossibile.
Impossibile.
Anche se loro scendessero o andassero, non so se erano per scendere o salire, cioè andassero in città, in paese, perché paese sicuramente, avrebbero avuto abbastanza cibo, abbastanza pane per 4.000 persone? Io non conosco la popolazione di quei paesini che erano intorno alle Decapoli, magari una città, magari c'era una grande città, non lo so. Non ho fatto tanto indagine, però mi immagino che non c'erano sufficienti panifici là per provvedere, per affamare 4.000 persone, ok? Immaginate, per voi che abitate a Montebelluna, immaginate a Montebelluna, oggi, non 2.000 anni fa, oggi. E ce ne sono abbastanza panifici a Montebelluna, proprio ce ne sono 11 principali nella città. Abbiamo qua Giotto, Perin, Andolfato, Pandolfo, Menegon, Il Dolce, Bigarel, Polognato, cioè abbiamo tanti, no? Ok? Sono in ogni parte della città. Quindi chi vive in una certa parte della città hanno il loro preferito, no? E alcuni dei supermercati, Maccadoro, cioè altri fanno un po' di pane anche loro. Ok, vabbè. Ma anche se oggi in Montebelluno dovessimo affamare 4.000 persone con il pane, così sarebbe facile? Non credo. All'ultimo minuto, dobbiamo... cioè, 4.000 persone, un pane per ogni 4 persone, 1.000 pani. Ok, dai, andiamo. Sarebbe più di 90 ad ogni panificio di Montebelluna. Cioè, magari non fanno mica 90 in tutto il giorno che vendono, non lo so. Però così, ti immagini? Sì, 11 baguette, per favore. 90 baguette, per favore. Quindi è molto difficile anche nei nostri tempi moderni a fare questa cosa. Quindi quanto impossibile era in quella epoca là. Tutto quello è per dire che un compito impossibile. Però mette a prova la loro fede. E abbiamo visto tante volte in questo nostro studio del Vangelo di Marco, Gesù insegna, mette la loro fede a prova. Gesù insegna, mette la loro fede a prova. Così crescono e fa lo stesso con noi. E Gesù stava per fare una cosa molto, molto grande, ragazzi. Versetto 5. Ed egli domandò loro: quanti pani avete? E se dissero 7. Come ho detto, i discepoli vedono l'impossibilità del compito e rispondono a Gesù. Ma dove cercheranno tutta questa quantità di pane che è necessario, no? E Gesù porre a loro una semplice domanda. Quanti pani avete? Chi ha pane? Dino, hai pane? Oh, Eva, hai pane? Silvana, hai pane? Christian, hai pane? No? Un po' così, no? Chi ha pane? Le dicono, abbiamo 7 pani.
Ok.
Adesso guardate come avviene il miracolo. Gesù li affama spiritualmente, come ho già detto. Adesso
affamerà fisicamente la folla. E ricordate, i miracoli dimostrano solo l'autorità con cui egli sta insegnando loro il regno di Dio. Non sono il fine, non sono il proposito. Questo è importante. Vuole che loro imparino la parola di Dio. E dopo lui soddisfa il loro bisogno fisico. Versetto 6. Allora egli ordinò alla folla di sedere per terra e prese i 7 pane. Rese grazie, li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla ed essi li distribuirono. Gesù fa raccogliere il pane e la prima cosa che fa? Grazie, Signore. No? Rende grazie. Giacomo 1,17 dice: ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Quindi Gesù ricorda a loro tramite le sue azioni. Lui non dà istruzioni qui. Ehi ragazzi, rendete grazie al Signore, no? Perché vi ha provveduto il pane. No. Lui è l'esempio. Lui è il modello. E noi dobbiamo chiederci, ci rendiamo conto di tutto quello che abbiamo e che Dio ci provvede ogni cosa? Riconosciamo che Lui provvede ogni nostro bisogno? Oppure pensiamo, no, io vado a lavorare, guadagno i miei soldi e mi compro il pane. Fatto io, no? Tanti di noi non pensiamo a questo, perché non soltanto Dio ci ha dato il lavoro che abbiamo, ci ha dato anche la capacità di fare questo, di svolgere questo lavoro, ci ha dato l'energia di farlo, a volte che ci costa un po' alzarsi dal letto, no? E quindi andiamo comunque, ci ha dato la capacità di poter guadagnare i soldi che ci servono per comprare queste cose e non pensiamo, non dimentichiamo chi ha fatto il pane, chi ha cresciuto il grano, chi ci ha coltivato il grano, eccetera, sai? Cioè, Dio ha fatto tanto per farci mangiare questo pane. È tutto a causa di Lui e quindi sì, dobbiamo avere questo atteggiamento di ringraziamento verso il Signore. È una buona cosa riconoscerlo per tutto quello che Lui ci dà e come ci sostiene. Allora, non è una regola da seguire, ma può diventare uno stile di vita, ringraziare il Signore. Versetto 7. Avevano pure alcuni pesciolini. Dopo averli benedetti, ordinò che anche quelli fossero distribuiti alla folla. Allora dice, avevano pesciolini, ok? Non è come l'altro miracolo. Qui non vengono detti i dettagli di cosa è successo, come veniva la distribuzione di ogni pane, pesce, questo, quell'altro, o esattamente quello che ha fatto Gesù per moltiplicare i pane e i pesci, no? Marco non ci dà i dettagli, solo vediamo i risultati. Versetto 8. Così essi mangiarono a sazietà. E i discepoli portarono via 7 panieri di pezzi avanzati. Allora, quello che io ho imparato da questo, paragonandolo con l'altro miracolo, con i 5.000, quei cesti che avevano erano un po' più piccolini. Questi, secondo quello che dicono, erano quanto grande... si poteva mettere un uomo dentro, cioè per dire. Interessante. Però loro avevano mangiato a sazietà. Quindi c'era abbastanza. Gesù ha dato loro più di quello che avevano bisogno. E non è così il nostro Gesù, sempre. già più di quello che ci serve, anche se non ci rendiamo conto. Andate a casa vostra e guardate i vestiti che avete. Se buttassi la metà dei tuoi vestiti, sicuramente ti rimanevano ancora per chissà quanto tempo, no? Abbiamo sempre questa... Perché esistono quei contenitori gialli, no? Che abbiamo, no? Mamma mia, ma quanti vestiti ricevono? Efesini 3, 20 e 21 dice questo. Or a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. A lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo per tutte le generazioni dei secoli, amen. Volevo solo citare questo perché questo ci dà l'immagine di quello che il nostro Dio può fare più di quello che possiamo immaginare. Questa è la sua capacità. Noi non possiamo, non ci può venire neanche in mente quello che lui può fare. E lui ha dimostrato questo fisicamente a questa folla, a queste persone. Non soltanto li ha affamati con la scrittura, però ha anche insegnato loro riguardo il regno dei cieli e anche ha riempiuto le loro pance. Allora, in Malachia c'è un versetto che parla su Israele e il decimo, no? Che non è il caso qui, però voglio farvi vedere una sola cosa che spiega un po' di cosa può Dio fare. È in Malachia 3, 10 e 11. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia cibo nella mia casa. E poi mettimi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti. Se io non vi aprirò le caterate del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente ove riporla. Il punto qui è semplicemente che Dio può benedirci più di quello che possiamo immaginare. Non stiamo parlando della prosperità, non stiamo parlando di devi dare soldi, no. Stiamo parlando del fatto che Dio può fare molto di più di quello che possiamo immaginare. Quindi non limitiamo Dio. E riconosciamo anche e ricordiamo che noi non siamo Dio. Perché Lui è così al di là, così più grande di noi, che può benedirci. Semplicemente dobbiamo fidarci e credere. Allora, i discepoli stanno imparando una grande lezione qui riguardo a questo. Loro stanno vedendo proprio con i loro occhi che Dio può provvedere in ogni circostanza della vita. Stanno vedendo che Lui va a affamare più di 4.000 persone, perché è più cibo di quello che cioè, hanno mangiato a sazietà. Più e rimaneva qualcosa, ok? Quindi se qualcuno voleva di più, poteva mangiare, però non volevano più. Così anche noi possiamo essere sicuri che Dio provvederà le cose di cui abbiamo bisogno. Lui è un buon padre che provvede per i suoi. Matteo 6, 25 a 34, sentirete tanto questi versetti che vengono menzionati. Questa parte del capitolo 6 di Matteo parla proprio di questo e potete leggerlo tante volte a casa, parla su come Dio provvede per noi, però io mi fisserò solamente e mi concentrerò su il versetto 31 a 33 che dice così: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, che beremo, di che ci vestiremo, poiché sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose vi saranno sopraggiunte. Questo è il nostro Dio. Amen. Concentrati, concentratevi su Dio e fidatevi di Lui. Lui provvederà per voi. Allora, una cosa che voglio menzionare prima di chiudere con questo miracolo qui è che a volte questo viene confuso con l'altro miracolo che ha fatto con i 5.000, ok? E ci sono alcuni là che credono che sia una contraddizione nella Bibbia, però non lo è, perché loro non capiscono veramente che è tutto un altro relato, tutto un altro la storia che succede in un altro posto. Infatti vi voglio dare le differenze, ok? Con i miracoli dei 5.000 erano maggiormente giudei, ok? E questa, con i 4.000, erano maggiormente gentili in quella zona là. Il miracolo dei 5.000 avvenne in Betsaida, nella regione della Galilea, ok? E quella è la parte un po' ovest del Mar di Galilea. E quella dei 4.000 persone avvenne in Decapoli, che abbiamo visto che era la parte sud del Mar di Galilea, ok? Sono posti diversi. Non sono gli stessi miracoli. Per il miracolo dei 5.000 c'erano 5 pani e 2 pesci, no? Okay? Qui 7 pani e qualche pesciolini, ok? È diverso, diverso. Non è che si è confuso Marco perché Giovanni diceva altro, perché Matteo diceva altro, no. Più importante, i 5.000, questi giudei, erano con Gesù un giorno, ma i 4.000, maggiormente gentili, quanti giorni? 3 giorni, ok? Avevano fatto, come ho detto, il super ritiro con Gesù. Si trattava di 2 miracoli diversi con 2 pubblici diversi in 2 luoghi diversi, ok? Non confondiamoci. Allora, in versetto 9 e 10, versetto 9, or quelli che avevano mangiato erano circa 4.000, poi li licenziò, e subito salito in barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta. Quindi Gesù sale in barca. Quante volte abbiamo visto Gesù salire in barca? E cosa fa? Andiamo all'altra parte del Mar di Galilea, no? Vi rendete conto quante volte lui ha fatto zigzag attraversando il Mar di Galilea? Cioè, noi lo leggiamo, però magari tante volte non guardiamo il mappa, no? Dice, ma è andato là, 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 no? Questa volta Dalmanuta, in sostanza, se mettete il mappa un'altra volta, ecco, Mar di Galilea, vedete lì sopra a sinistra Magdala, è più o meno in quella zona là, ok? Quindi vediamo che lui va verso il nord-ovest un po'. E di nuovo, questi momenti erano momenti in cui i discepoli erano nella barca con Gesù. Potevano passare un po' di tempo insieme, senza tutta la folla. Potevano riposare, potevano godere un po' di tempo di silenzio o magari semplicemente passare del tempo con Gesù. E noi abbiamo anche bisogno di questi tempi nella barca con Gesù, vero? Magari vuol dire che vai nei nostri grandi Dolomiti qua, no? A camminare, ad apprezzare tutta la grandezza della creazione che Dio ha fatto, no? Pregando, lodando Dio. Oppure vuol dire che prendi un po' di tempo, chiudi la tua porta della tua camera e stai pregando in silenzio con il Signore. Però abbiamo bisogno del tempo con Gesù. E certamente adesso vedremo perché avevano bisogno di tempo con Gesù. Chi arriva? Versetto 11. Sopraggiunsero i farisei. No, no, non leggevano così, però lo leggo io perché sopraggiunsero i farisei e cominciarono a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli, gemendo nel suo spirito, disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico che non sarà dato alcun segno a questa generazione. Ecco che arrivano i farisei. I leader religiosi avevano bisogno di passare tempo con Gesù nella barca perché dovevano affrontare questi religiosi, questi farisei. I farisei erano ancora arrabbiati con Gesù perché, ricordate, cioè, Vincenzo ci ha spiegato in capitolo 7, hanno preso una bella, no? Loro sapevano che parlava di lui. E quindi, ecco che arrivano. E cosa chiedono a Gesù? Un segno. Cosa chiedono adesso tutte le persone? Un segno. Miracoli, segno. Ma perché chiedono questi religiosi un segno? È scritto lì nella Bibbia, ci viene detta la spiegazione. Non dobbiamo chiederci. Per metterlo alla prova. Vogliono mettere Dio alla prova. È un buon segno di un buon cuore? Un cuore giusto? Un cuore che ha l'atteggiamento giusto? Pronto per ricevere la parola del Messia? No. Ci mostra lo stato dei loro cuori. Questi leader religiosi dovevano sapere che questo era il Messia. Era come, cioè, come noi leader della Chiesa che stiamo insegnando voi, no? Dalla parola di Dio e non capiamo quello che dice. Come Gesù ha detto, sono i ciechi che guidano i ciechi, che portano i ciechi, no? Loro dovevano aver creduto l'autorità del suo insegnamento. Però volevano che Gesù chiamasse fuoco dal cielo o facesse, no, anche come ha fatto con Mosè, no, la manna discendere dal cielo. Cioè volevano un segno, qualcosa di spettacolare. Avevano bisogno di altre prove. Ancora un'altra. Altre prove. Ma qual era la risposta di Gesù? Proprio lì. Perché questa generazione chiede un segno? Gesù evidentemente era deluso, perché dice qui, gemendo nel suo spirito, avete notato quello? È tragico quando i nostri leader religiosi hanno il cuore indurito e sono spiritualmente ciechi. Questo era il caso dei leader religiosi di Israele in quella epoca là. Loro dovevano sapere tutte le cose riguardo al Messia, tutte le cose che venivano predette nel Vecchio Testamento, di Isaia, di Salmi, di dalla Genesi fino a Zaccaria. Loro conoscevano le scritture, loro conoscevano la verità. Loro dovevano sapere che il Messia avrebbe adempiuto tutte queste cose e anche le opere che lui avrebbe fatto. Però questa è un'altra prova della loro incredulità. La fede non chiede segni. La fede non chiede segni. Tante persone oggi stanno chiedendo segni. Un segno da Dio! Vanno da ogni brivido a ogni altro brivido con il Signore, stanno cercando delle esperienze, vogliono aprire la Bibbia. Molte persone sono ossessionate dai segni e dai prodigi, però non dovrebbe essere la nostra priorità. Crediamo che Dio può operare in modo miracoloso, certamente, e tanti di noi l'abbiamo visto. Ok? E non confondiamoci, però questo non è l'obiettivo, questo non è la fede. Noi abbiamo il Logos, abbiamo la parola di Dio. Ci racconta su chi è Dio, ci insegna ai nostri cuori, ci aiuta ad avere una relazione più profonda con Dio. Abbiamo anche la preghiera. Siamo avere comunione con il Signore, con la preghiera e approfondire così. Abbiamo tutto quello che ci serve per la vita e la pietà. Ci dice in 2 Pietro 1:3, poiché la sua divina potenza che ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Però i farisei erano ciechi, spiritualmente parlando, erano ottusi. Dobbiamo fare attenzione, perché i nostri leader possono anche diventare ciechi, spiritualmente parlando. Dobbiamo essere anche coscienti del fatto che ci siano leader evangelici che vanno in giro e sono spiritualmente ciechi. Non seguiamolo. Versetto 13. Quindi lasciateli, dice Gesù, Gesù, lasciateli salire di nuovo in barca e passò all'altra riva. Quindi Gesù va via, passa più tempo con i suoi discepoli. Cioè, là sembra veloce. Io non so quanto tempo erano là, però evidentemente si sono... hanno dovuto affrontare questi ciechi spiritualmente, i farisei, i religiosi, e via, via di là. Adesso vanno a imparare un'altra lezione, ok? Gesù, nella sua barca, no? E nella nostra barca ci dà lezioni. Quindi, versetto 14 a 16. Ora i discepoli avevano dimenticato di prendere del pane e non avevano con sé nella barca che un pane solo. Ed egli li ammoniva dicendo, state attenti, guardatevi dal lievito dei farisei, dal lievito di Erode. Ma essi discutevano fra di loro dicendo, noi non abbiamo pane. I discepoli discutendo sul pane nella barca, ancora con il pane? Pensiamo tanto con il nostro stomaco. Però non avevano visto recentemente Gesù non soltanto affamare 5.000, che sappiamo che erano 5.000 uomini, quindi erano più di 5.000, e adesso 4.000, cioè sicuramente più di 10.000 persone, magari 15.000, e si preoccupano del pane? Sono nella barca con Gesù! Non lasciamo che i nostri cuori si induriscono. Ricordiamo che Gesù è nella barca con noi. Lui ci ha detto, non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ebrei 13:5, in altre parole ha detto lo stesso. Altri posti. Il popolo di Dio ha una tendenza, è una brutta tendenza, di dimenticare la benedizione di Dio. Perché pensate che lui ha ispirato a Davide a scrivere il Salmo 103? Il Salmo 103 comincia così. I primi 5 versetti penso che siano. Benedici, anima mia, l'Eterno e tutto quello che è in me, benedica il santo nome. Benedici, anima mia, l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le iniquità, guarisce tutte le tue infermità, riscatta la tua vita dalla distruzione e ti corona di benignità e di compassione. Egli sazia di bene la tua bocca. Proprio bello per queste 4.000 persone che abbiamo appena visto. E ti fa ringiovenire come l'aquila. Noi dimentichiamo tutto quello che Dio fa nella nostra vita tante volte. Io lo dimentico, devo farmelo ricordare. Noi dobbiamo ricordarci a noi stessi. No, perché Davide parlava, anima mia, no, benedice il Signore, no? Parlando a se stesso, no? Dobbiamo fare lo stesso. Ricorda i suoi benefici, ricorda le sue benedizioni, ricorda le cose come ti ha benedetto. E io ho trovato una cosa interessante da fare. Se volete fare questo, è interessante. Potete fare anche adesso che abbiamo telefonini, fai un file. Scrivi i miracoli che il Signore fa nella tua vita, i miracoli quotidiani. Se magari non ha aperto il Mar Rosso davanti a te, però può essere il tuo Mar Rosso in quell'istante, perché noi stiamo sempre pregando per una cosa. E quando vediamo che Dio ha soddisfatto o ha esaudito quella preghiera o ci ha risposto, è bello ricordarlo. E ogni tanto aprire quel file e leggere, rileggere, e ti vengono tutti i ricordi. Sì, è vero, Dio ha fatto. E ti ricordi quando Dio ha fatto? Mamma mia, ma è da anni però, mamma, ma ha fatto una cosa potente là, no? Io non lo faccio sempre, però ho un file. a un certo punto c'erano tante cose che ho detto, mamma mia, ma dobbiamo, dimenticheremo di tutti questi dettagli, no? Però è bello, veramente. E anche le scritture dice, non dimentichiamo i suoi benefici, no? Le benedizioni che ci dà. E questo ci aiuterà ad imparare per la prossima volta che abbiamo un problema, una situazione problematica davanti a noi, come Dio ha agito nel passato, come mai non agirà nel nostro presente o nostro futuro. Versetto 17. Accortosene, Gesù disse loro, perché discutete sul fatto che non avete pane? Non capite ancora e non intendete? Avete il vostro cuore ancora indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? E non vi ricordate? Non vi ricordate? Quando spezzai i 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi avete raccolto? Lui li ricorda adesso. Esso dissero 12. E quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quante paniere pieni di pezzi raccogliesti? Essi dissero 7. Ed egli disse loro, come ancora non avete capito? Non capite. Allora, qui un'altra cosa che vi voglio anche far vedere. Un'altra prova, che sono due racconti diversi, due affamare i 5.000, affamare... Cioè, proprio Gesù lo dice. Quindi se tu non credi Gesù, hai problemi molto più grossi di quello che se era un miracolo o un altro, perché, ricominciamo da capo se non credi Gesù. Okay? E Gesù sta ricordando loro, non siate come i farisei. Eravamo appena con i farisei, no? E siamo andati via di là. Mi hanno messo alla prova? No. Non avete i cuori induriti. Non essere ottusi, ok? Dovete capire la lezione spirituale. Dio provvederà. Dio può provvedere. Dio può fare qualsiasi cosa. Non ci rendiamo conto di questo. Allora, vediamo una sola cosa in versetto 15 prima di lasciare questa sezione della scrittura. 15 dice, ed egli li ammoniva dicendo, state attenti, guardatevi dal levito dei farisei e dal levito di Erode. Allora, che cos'è questo lievito di cui parla Gesù? La lezione principale in questo era un avvertimento per loro. Il lievito nella Bibbia è un simbolo della malvagità, del peccato, può essere anche un simbolo della falsa dottrina, ok? E in questo contesto Gesù sta avvertendo loro riguardo alla falsa dottrina. La falsa dottrina dei farisei era essere ipocriti. Loro dicevano una cosa, però non lo facevano. Le loro azioni non corrispondevano alle loro parole. Noi non vogliamo mai praticare l'ipocrisia o incoraggiare gli altri a praticare l'ipocrisia, no? Soprattutto noi genitori capiamo questa cosa, perché tante volte diciamo e non facciamo, e dobbiamo imparare: Signore, aiutami a fare quello che dico o non dire cose che non farò. L'altra dottrina falsa era il lievito di Erode, ok? Gli Erodiani erano un gruppo mondano che si rivolgeva a Erode e accettava lo stile di vita romano, ok? Vedevano in Erode e nel suo governo il regno promesso della nazione ebraica, ok? E questo era sbagliato. Questa era una deviazione dalle scritture. Ok? Questo non era in linea con Gesù proclamando il regno dei cieli. E noi dobbiamo evitare questa falsa dottrina. Solo una piccola deviazione dalla parola di Dio può infettare un individuo. Dopo può infettare un'intera chiesa. Dopo può infettare un intero movimento. Vedete come funziona il lievito? Voi lo conoscete bene, no? Chi qua fa la pizza? Voi fate la pizza? No? Voi sapete come funziona il lievito? Tanto che dovete mettere là. Lo mettete là e dopo lasciate riposare. Il lievito fa la sua cosa. Si sparge dappertutto. Facciamo attenzione. Versetto 22. Poi venne a Betsaida e gli portarono un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora presero il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli sputato sugli occhi e impostatogli le mani, gli domandò se vedesse qualcosa. E quegli, alzando gli occhi, disse: vedo gli uomini camminare, mi sembrano alberi. Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi e lo fece guardare in alto. Ed egli recuperò la vista e vedeva tutti chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua, dicendo: non entrare nel villaggio e non dirlo ad alcuno nel villaggio. Gesù fa una cosa molto interessante qui. Porta sto ragazzo, sto uomo fuori del villaggio. L'hanno portato a Gesù, no? E lui dice: dai, vieni qua, andiamo fuori. E questo forse perché Betsaida era già stata giudicata a causa della loro incredulità. Però una cosa più interessante è che vediamo una cosa interessante riguardo questa guarigione. La Bibbia ci insegna di tante cose che Gesù ha fatto, tanti miracoli, e una delle cose importanti che ci insegna in tutti questi miracoli, in tutte queste cose che lui fa, è che ogni volta lo fa in una maniera diversa. E questo è importante perché lui non agisce sempre nel stesso modo, perché lui conosce una cosa riguardo a noi umani. Noi quando troviamo la formula e funziona, facciamo sempre uguale, perché sappiamo che se io prego in questa maniera succederà, no? Tanti di voi siete stati insegnati questo. Quanti Ave Maria dovete fare finché, no? Oh, 50 volte! Oh, e Dio ti darà quel figlio che sempre volevi. No, non funziona così. Preghiamo, qualcuno viene guarito, pensiamo: ah, è il modo in cui ho pregato. O perché ho detto: nel nome di Gesù, no? È stato guarito. No? Non funziona così. Allora, questa storia qui ci insegna che le persone non vengono sempre guariti così, ok? Istantaneamente. Questo miracolo è un miracolo di guarigione graduale. Questo ci incoraggia che anche per noi la nostra guarigione può essere graduale. Può essere. Dio sa perché, però fidiamoci di Lui. Un'altra cosa interessante è che Gesù lo manda a casa. Apparentemente casa sua non era a Betsaida, perché Gesù dice non andare nel villaggio, non tornare nel villaggio, non andare a raccontare a nessuno nel villaggio. Come ho detto prima, sicuramente questo era perché Betsaida era già giudicata per la loro incredulità. Quindi più segni per questo villaggio, per le persone in questo villaggio, Gesù magari sicuramente sapeva che non avrebbero servito per niente. Quindi perché sprecare il tempo, perché sprecare, no? Andare a casa, condividere con casa sua, famiglia sua. A Betsaida erano state fornite prove adeguate, ma si rifiutarono di credere. E noi dobbiamo fare attenzione. È pericoloso per noi rifiutare il messaggio di Dio e indurire il nostro cuore nell'incredulità. È molto pericoloso. Più lo facciamo, più difficile sarà per noi credere. Io l'ho visto. Gente che dice, dopo Gesù, non adesso. E più rifiutano Gesù, più difficile diventa. Diventa automatico, non pensano più, non pensano mica che abbiano bisogno di Gesù. Non lasciamo che questo sia il nostro caso. Perché chissà, magari, forse possiamo arrivare al punto in cui sarà impossibile per noi credere se induriamo costantemente il nostro cuore. Diventa come una cosa che se noi stiamo facendo uno sport, no? Tipo io gioco al basket, ok? Mi metto alla linea di tiro libero e faccio mille volte, 10.000 volte, 13.000 volte. Diventa automatico, diventa molto facile, non devo mica pensare, diventa una memoria muscolare. Lo stesso succede se tu rigetti il Signore tante volte, diventa troppo facile, diventa automatico, diventa un muscolo forte. E come combatti contro questo muscolo forte? Facciamo attenzione quindi. Versetto 26. Poi Gesù con i suoi discepoli se ne andò per le borgate di Cesarea di Filippo e lungo il cammino interrogò i suoi discepoli dicendo loro, chi dice la gente che io sia? Essi risposero, alcuni Giovanni Battista, altri Elia e altri uno dei profeti. Ed egli disse loro, ma voi chi dite che io sia? E Pietro, rispondendo, gli disse, tu sei il Cristo. Allora egli intimò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Allora qui siamo nel nord del molto lontano al nord del Mar di Galilea, a Dan, quindi hanno un lungo cammino da camminare con Gesù, perché in quella epoca là la gente camminava, e quindi hanno tanto tempo per parlare delle cose importanti, e di nuovo, passando tempo con Gesù, è come entrare nella barca. E Gesù porre questa domanda, la domanda più importante mai della storia. Chi dice la gente che io sia? Questa è la domanda più importante a cui tutti gli abitanti del pianeta dovranno rispondere. La risposta a questa domanda determina il tuo destino eterno. Ciò che tu credi riguardo Gesù è la cosa più importante. Perché sarai giudicato in base al fatto che se hai accettato o meno la testimonianza di Gesù. Qualsiasi cosa può essere perdonato, tranne una cosa, rigettare Gesù. Pietro ha una delle risposte più ispirate dallo Spirito Santo in assoluto qui. Tu sei il Cristo. No, non è il suo cognome. Alcuni credono che Gesù sia il nome e Cristo sia il cognome. Gesù, Cristo. No, non è così. È la sua missione. Lui è il Messia, il Cristo. Sì, Pietro, sì. Buona risposta. Le persone hanno tante opinioni riguardo Gesù. Però credono? Credi tu? Versetto 31. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio di Dio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse riprovato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dai scribi e fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse. E parlava di queste cose apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo. Ma egli voltatosi e riguardando i suoi discepoli, sgridò Pietro dicendo, vattene lontano da me, Satana, perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Allora loro avevano confessato la loro fede in Gesù e lui rivela quello che succederà a lui nel futuro. E ricordate che i profeti avevano, nel Vecchio Testamento, avevano profetizzato su quello che succederebbe al Messia. I leader religiosi dovrebbero aver saputo questo. Il Messia si presenterebbe come il servo che doveva soffrire. L'abbiamo appena studiato in Daniele, per chi è stato qui quel sabato là. Abbiamo studiato che lui sarebbe messo a morte, il Messia. Quindi queste cose non dovrebbero sorprendere loro, evidentemente loro non erano religiosi, alcuni erano pescatori, eccetera, però sicuramente conoscevano un po' delle scritture, non lo so. Però Gesù spiega tutto a loro e dice che non soltanto che morirà, che non finisce là, ed è importante. Dice una cosa più importante, il terzo giorno risorgerà. E noi celebreremo presto questo fatto, la Pasqua. Questo è l'avvenimento più importante della storia umana. La risurrezione di Gesù vuol dire che Dio ha accettato il sacrificio di Gesù per i nostri peccati. E prova che Gesù ha il potere sulla morte. Senza la resurrezione noi non abbiamo nulla, ragazzi. Quindi è un giorno, un avvenimento da celebrare veramente. Ma Pietro non capisce questo, non vuole che Gesù muoia, è normale, suo amico sta là, tanto tempo con lui, reagisce nella carne. Chi non ha reagito nella carne una volta in vita sua? No. Menzogna. Ed è per questo Gesù lo rimprovera, perché non sta agendo secondo lo Spirito. Però Pietro non capisce, Gesù sì. Guardate, ragazzi, Satana non capisce, veramente. Satana pensa crocifiggendo Gesù abbia vinto. Invece, 1 Corinzi 2, 6, 8 ci dice... Or noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questa età, né dei dominatori di questa età, che sono ridotti a nulla, ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero, che Dio ha preordinato prima delle età per la nostra gloria, che nessuno dei dominatori di questa età ha conosciuto. perché se l'avessero conosciuto non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Satana non capiva che stava portando a compimento il piano della salvezza di Dio per tutta l'umanità. Wow. E finiamo con la nostra chiamata, versetto 34. Poi chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuol venire dietro a me rinnega se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio dell'Evangelo la salverà. Chi gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché per chi si vergognerà di me e delle parole mie in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Abbiamo alcuni avvertimenti pesanti in questa parte della scrittura. È meglio prestare attenzione. Gesù ci chiama a seguire Lui. Questa è la nostra chiamata, seguire Gesù. I discepoli seguirono loro, Lui, scusa. Noi dobbiamo seguire Lui quotidianamente nella nostra vita, non solo una volta. Alzarci ogni giorno e seguire Lui. Chiunque vuol venire dietro a me, rinnega se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È difficile negare a se stesso, però Gesù ti può aiutare a farlo. La sua via è la via migliore. Perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e dell'Evangelo la salverà. Gesù sta dicendo che Lui è l'unica via di salvezza. Non c'è nessun'altra via. Nessun'altra via. Mi dispiace. Dobbiamo arrenderci a Cristo. Lo facciamo prima per la salvezza eterna. Ma non finisce lì. Lo facciamo ogni giorno per crescere nel nostro cammino con Cristo. Chi gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? Elon Musk, Jeff Bezos, no? Amazon, Bill Gates. Quanto denaro è sufficiente? Quanto potere è sufficiente? Ma alla fine perderai anima tua? In questa regione vediamo la potenza che il denaro ha sulle persone. Lavorano, lavorano, lavorano. Fanno delle fabbriche con la casa costruito sopra la fabbrica. Vogliono vivere così vicino al lavoro. Lavoro, schei. Il denaro è tutto. I soldi non sono tutto, eh? Infatti, quando si muore, il denaro viene portato con sé? No. Il conto bancario si svuota e si trasferisce in cielo? No. Steve Jobs potrebbe prolungare la sua vita con tutte le sue migliaia di milioni di euro? Neanche un giorno. Non mettiamo la nostra fiducia nel denaro, mettiamola in Gesù. Prendiamo la nostra croce e seguiamo Gesù.